Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale bentornato a Donatella di Pietrantonio, nata da Assisi, si dice Assisa, in provincia di Teramo. Ha esordito nel 2011 con il romanzo Mia madre è un fiume, vincitore del Numerosi Premi e tradotto in Germania, presentato in questa sede il 22 febbraio 2012. Quindi in provincia di Pescara. Con noi Sandra Peroni ha insegnato letteratura francese nelle università di Pisa, Firenze e Cagliari ed è studiosa di letteratura moderna e contemporanea. Ha pubblicato numerosi saggi in Italia e Francia e anche tradotto edizione italiana di grandi testi letterari tra cui Madame Bovary. Ha ideato e diretto con Graziella Magherini la condanna all'ascolto del testo dedicata ai rapporti tra letteratura e psicoanalisi. Bella mia, seconda opera di Donatella di Pietrantonio, è un romanzo sulla perdita, ma ancora di più sulla ricostruzione. La ricostruzione della città squassata dal sisma e la ricostruzione ancora più faticosa degli aspetti intimi e della fiducia nella vita. La schiettezza e intensità di questa narrazione permette di entrare in contatto in modo non mediato con la fragilità della condizione umana, di cui il dolore è parte costitutiva. E volevo dirvi che Bella mia è la città dell'Aquila e questo verso che girava prima del film, è importante sapere questo. C'è questo verso, Bella mia, che è proprio l'amore per questa città, è la nostalgia per chi se n'è allontanato. Dunque, la persa. Ti dà noia?
No.
Ah, sì. Sono io che...
Che posso risposta?
Allora dicevamo che in questa schiettezza e intensità di narrazione ci permette di entrare in contatto in modo non mediato con la fragilità della condizione umana e il dolore è parte costitutiva. E nel contempo di percepire la potenza di quella epilessia della terra insorta che fu il sisma del 6 aprile 2009, a cui è servita per molti sopravvissuti una vita provvisoria fatta di acronimi e inutili promesse. Un peccato, secondo me e secondo varie persone, aver privato dei primi due versi la poesia che apre in esergo il secondo romanzo appunto di Donatella. Davvero un peccato aver preferito per il titolo alla frase abruzzese originale L'Aquila, bella me, te voglio vedere, in cui la nostalgia, bella mia, c'è la lontananza. Come dice giustamente Tommaso Montanari. Sempre Tommaso Montanari dice che, ma non so se questo è attuale molto, perché l'ha detto l'anno scorso, sta l'Aquila paradossalmente risorgendo nei palazzi storici. Il Ministero dei Beni Culturali sta riuscendo a tenere sui monumenti dell'Aquila palazzi storici e chiese, ma le brigate civili e le case no. Non so se questo è un po' cambiato, perché penso che questo sia il mio fatto, questo che ha detto Tommaso, è un po' cambiato. Gli abitanti della zona rimangono nei complessi abitanti sismici sostenibili ed ecocompatibili case. Il medio insediamento abitativo prefabbricato di circa 4.500 alloggi disseminati in 19 new town. costato circa 1 miliardo di euro per dare un tetto a circa 15.000 abitanti. E io poi ho una domanda da fare, ma passo subito la parola a Sandra Teloni.
Grazie.
Ho conosciuto Donatella di Pietro Antonio qui in questa sala, ancora su invito di Anna Benedetti, per la presentazione di questo primo romanzo di cui Anna parlava, Mia madre è un fiume. Un libro che ha avuto molto successo e molti premi e che rivelava una scrittrice speciale ai miei occhi, particolarmente attenta a scrutare nella complessità dei nostri sentimenti e delle relazioni fondanti della nostra identità. Ci ritroviamo oggi a presentare con grande piacere da parte mia un altro suo libro, bello e intenso, per il livello a cui ci coinvolge e per il livello a cui tiene la scrittura. Il titolo, Bella mia, è una citazione monca di una canzone popolare, L'Aquila bella mia. Monca perché è caduta l'Aquila, la città crollata sotto gli effetti del terremoto del 6 aprile 2009.
Ma scusa, bella mia era già precedente?
No, stava dentro, sta. Bella mia è un pezzo di titolo e diverso di una canzone che dice L'Aquila bella mia. Secondo me il fatto che Donatella abbia, come dire, abbia mutilato questo titolo e questo verso è già di per sé ricco di significato e va in quella direzione metaforica che vorrei evidenziare nel libro e che mi sembra uno dei valori più forti di questo romanzo. Cioè, già l'aver presentato un titolo monco, monco di che cosa? Non di una parola qualunque. Della città, del nome della città, perché la città è quella. C'è già molto, mi sembra. Nel romanzo, da quella catastrofe, sono trascorsi 3 anni. Dopo un anno nella tendopoli, 2 donne, madre e figlia, vivono in una casa dove da un anno le ha raggiunte il nipote, che nel terremoto ha perso la madre, detto per inciso una delle 308 vittime, e che dopo un anno di convivenza con il padre ha scelto di stare con loro, la nonna e la zia. Il terremoto, dunque, è visto da questo interno di famiglia. Una famiglia, anch'essa, come il titolo, mutilata, come la città e come il titolo. Chi parla è ancora una giovane donna, come nel primo romanzo, questa volta però impegnata in un percorso di apprendistato della maternità. Il suo racconto è al presente e alla prima persona, una persona che tuttavia compare ben poco come pronome personale, perché il suo sguardo è rivolto all'esterno, persone e cose. Quindi descrive, usa la descrizione in funzione narrativa. Da qui l'accumulo di dettagli realistici, ma in una prospettiva straniata, che traspone un altro straniamento, quello dei personaggi, lo straniamento del dopotrauma, quando la realtà non può più essere descritta allo stesso modo, creando appunto un'illusione di realtà. E questa prospettiva straniata acquista in questo romanzo una forte valenza metaforica a tutti i suoi livelli, direi. E fin dall'inizio, l'incipit ci mostra 3 persone attorno a una tavola, che è una tavola ricostruita, che non appartiene a nessuno dei 3. Così come la casa, che è un appartamento assegnato all'interno delle case, un termine che sembra un plurale di casa, ed è in realtà un acronimo di per complessi antisismici sostenibili ed ecosostenibili. La casa che il nome evoca non è dunque una vera casa, ovvero è una casa deprivata dell'elemento afferente. Dovrebbe rassicurare, ma invece la gela evoca la catastrofe, suggerisce la cronica provvisorietà in attesa di un'ipotetica ricostruzione. Quello che certamente non si può ricostruire né rimpiazzare è la persona scomparsa, dei tre rispettivamente, madre, sorella, sorella gemella e figlia. Quello che non è provvisoria è la perdita, l'assenza di una madre, una figlia, una sorella. Ed è con questa perdita e con le nuove relazioni interpersonali che essa comporta che i tre devono confrontarsi, fin dalla prima fascia. I percorsi più evidenti che si delineano vanno dalla catastrofe responsabile della perdita al lavoro del lutto all'apertura verso il futuro. E insieme, l'altro percorso, dall'io a un nome, anche se solo ipotizzato, forse soltanto un'apertura anche questa, o un possibile accoglimento. Tutti e tre i personaggi ne sono coinvolti e la narratrice stessa, che con la varietà delle forme e con la tonalità della sua narrazione, ci conduce dalla sua singolare ricognizione desolata alla ricostituzione di coppie e a momenti di reale, talvolta gioiosa comunicazione e intesa. Il lavoro del lutto si configura come tessitura o rimodellamento di legami sociali affettivi spezzati, scomparsi. Tessitura della memoria, che per frammenti istituisce una storia. Tessitura del presente, con ciò che resta, con i pezzi di un mosaico che non sarà mai completo. Ma c'è un terzo percorso, mi sembra, e su questo vorrei sentire Donatella, più sotterraneo e più difficile, che riguarda solo il personaggio della narratrice. È quello opposto dall'io al noi. Questo va dal noi all'io, dalla coppia gemellare alla singolarità. Il soggetto che parla e che racconta dovrà percorrere, oltre agli altri due, un cammino di separazione. Prendere atto che la sorella scomparsa non è la sua metà, la metà di se stessa, che è sorella e anche gemella, ma altro da sé. Ancora una volta, come nel primo romanzo di Donatella e Pietro Antonio, la struttura è rigorosa. La storia narrata sta quasi dentro le tre unità aristoteliche. Il tempo è la durata limitata di un anno scolastico, il luogo, il perimetro delimitato dagli edifici provvisori, casa e scuola, il laboratorio dove lei crea le sue ceramiche, le macerie della casa distrutta. L'azione, come dicevo, ruota tutta intorno alla problematica delle relazioni intersoggettive, più precisamente quelle del soggetto narrante con gli altri. E ancora una volta Donatella Pietrantonio conferma le sue capacità di orchestrazione. In questo caso mi sembra un termine più pertinente che costruzione, che ho usato l'altra volta. Perché da quell'iniziale triangolo attorno al tavolo si procede per scene e incrociando piani temporali diversi, come dicevo, presente e passato, e in cui appunto ciò che avviene nel presente alterna con le ricostruzioni del passato, che sono concise e limpide, ma funzionali e sufficienti a dare spessore, prospettiva e senso alle figure che nel presente sembrano muoversi un po' nel tempo sospeso, come un tempo sospeso. Queste figure che appunto assumono lo spessore dei personaggi sono il nipote adolescente, sofferente, fragile, furioso, imprevedibile, silenzioso, svogliato, spigoloso, come sono quasi tutti gli adolescenti, usa i figli per nasconderli, per nascondersi facendosi dei cannelli sugli occhi e le cuffie con un filo spinato, dice Donatella, per isolarsi dagli altri, come tutti gli adolescenti, però lui in più è vittima di una violenza che sente come un'ingiustizia e rappresenta per gli adulti, per gli altri che sono intorno a lui con cui deve rapportarsi, un problema, perché è un elemento destabilizzante. Tra l'altro, fin dall'inizio raccontato in questa maniera, in questo senso direi un po' minimalista, da Donatella, attraverso un episodio banalissimo, una delle prime sere che è inventata con la zia e la nonna, la zia si alza di notte per qualcosa e naturalmente inciampa sulle scarpe di lui, lasciate al buio, e già si rompe, si frattura, insomma, fa cose. Quindi lui è veramente destabilizzante anche fisicamente. Connotato fin da subito, però, anche da inaspettati gesti delicati, sarà lui a dare una lezione di maturità alla zia, mostrandole la sua capacità di separazione e di ricostruzione dentro le macerie della casa perduta e accogliendola nel suo spazio buono. Sarà lui che la prenderà. È uno dei momenti, l'ho trovato, mi è sembrato uno dei momenti più alti del romanzo. L'altro personaggio fondamentale è la madre, che vive nello strazio della perdita della figlia e nella fede in Dio. Forte e fragile, passa le sue giornate a rendere visita alla figlia al cimitero, tra queste visite al cimitero e l'accudimento dei superstiti, l'altra figlia e nipote, ma anche la vicina di casa, a cui la lega l'identico lutto e che diventerà anche lui un noi, una sorta di figlia adottiva, un altro noi. La sorella gemella, solo rievocata naturalmente, morta non c'è più, dal soggetto narrante. Come la sua metà, dicevo, l'altra faccia da sé, quella riuscita bene. Ripetono insistentemente una fantasia della vita intrauterina e della nascita svantaggiata, la rappresentazione di sé come la brutta copia di contro all'immagine eroica, spavalda, solare, conquistatrice di lei. Una revocazione della sua morte assurda e al tempo stesso generosa. Altre pagine bellissime. Il personaggio del Dio narrante, aggredita da ricordi che, non voluti e non cercati, mordono con denti di iena, definita dall'ambivalenza. Nella relazione con gli altri dei, con il ragazzo, fin da subito lo so entrare in scena con un no, o con una negazione, con un no. Non riesca ad amarlo tutto, questo ragazzo. E con il quale fa in effetti una coppia, perché ambivalenti entrambi, e rivoltosi entrambi, anche diversamente, simili e distanti, destinati a una sorta di continuo malinteso, a tentativi di avvicinamento sempre abortiti. Fino a che una terza presenza si introduce tra loro, li separa e permette di incontrarsi o di vedersi incontro. È un bastardino scappato al terremoto e rimasto solo anche lui, introdotto in casa dal ragazzo, ma accolto e donato da lei. Funge da mediatore in tutti i sensi di collegamento e separazione. Con dicevo quindi ambivalenza nei rapporti con il ragazzo, con il nipote, con la madre, perché le è difficile condividere il lutto della madre. Quando l'accompagna al cimitero viene presa da una sorta di nausea, non ci sta, non ci vuole stare. E al tempo stesso la madre è anche una preziosa alleata, proprio in quanto madre, nell'apprendistato della maternità. Con la gemella qui il rapporto è, direi, il più delicato, perché si mescolano il sentimento di una perdita inaccettabile, ma anche l'inconfessabile risentimento, perché con questa perdita lei ha ereditato un figlio non richiesto, e neanche suo, e ha perso una parte, o sente di aver perso una parte di sé. Più il senso di colpa, non solo per questo, e non solo per la sua condizione di sopravvissuta, tutti i sopravvissuti conoscono e sanno che esiste più o meno forte un senso di colpa per proprio per essere sopravvissuti rispetto alla perdita di una persona amata. Quindi non solo per questo, ma anche per l'insostenibilità della sua assenza presenza. L'assenza di questa sorella è talmente forte che è una presenza. Dice Donatella, diffonde la sua assenza. Non è un'assenza come culo vuole. Tutti i rapporti difficili, dunque, questi disagevoli, a cui si accompagna però un grande coinvolgimento affettivo e una sostanziale ininterrotta cura dell'altro. Per questo parlavo di ambivalenza. Un'ambivalenza che si ritrova anche su un altro piano, perché il personaggio del Dio narrante è connotato, come dicevo, fin dall'inizio dalla negazione, poi più forte, dal rifiuto vero e proprio. Un rifiuto che si manifesta in piccolissimi gesti, tutti evocati con la mente, che è un no, subito, il primo è il no verso allo Stato, con il gesto di buttare via la famosa bottiglia di champagne, ve lo ricordate, ci hanno riempito le orecchie e gli occhi con questa bottiglia di champagne che accoglieva i terremotati nelle case loro destinate, e lei con il gesto che fa la prende, va al lavandino e lo rovescia. No alla religione, rifiuta la cresima, no alle convenzioni sociali, rifiuta i soldi che il cognato gli vorrebbe dare, continuando per il tentamento del ragazzo, e no alla scuola, all'istituzione scuola, e anche all'aspetto forse più, tutto sommato, anche più umano della scuola, per un goffo tentativo di compartecipazione, di comprensione. Lei risponde, di fronte a un pasticcio rosso combinato dal ragazzo, lei risponde proprio che, battendo la porta e dicendo: fallo i danni, punto e basta. Ma a questo atteggiamento di ribellione si accompagna anche, che è un atteggiamento negativo, si accompagna anche un atteggiamento molto positivo, che è quello della creatività, la capacità di dare forma e colore e calore alle sue ceramiche, a cui le mani trasferiscono affetti e famiglie. Poi c'è il padre del ragazzo, impacciato, impotente, preso da se stesso, abbandonato, assente, incapace di farsi padre. Nella narrazione del presente compare solo in fugaci incontri per rispondere a pressanti appelli, espliciti quelli della zia, più difficili da decifrare, ma ci sono anche quelli del ragazzo, del figlio. Poi un piccolo numero di comparse che la narratrice incontra nella sua vita quotidiana, e tra cui si spaga la figura, dicevo, della vicina di casa, il lutto eterno per la morte della figlia bambina, insomma, diventa infine un concreto simbolo della ricostruzione, perché finirà col generare un altro figlio. Un mondo di donne, un mondo femminile, in cui compaiono e scompaiono due figure maschili, uomini amati dalle due sorelle, tanto seduttivi quanto evanescenti e sostanzialmente innamorati di se stessi. Uno un musicista, l'altro un professore universitario, per i quali la casa e la donna, con la donna, sono una stazione di passo, ci dice felicemente Donatella, revocando quel anche il riposo del guerriero che conosce altrove il piacere, che è quello del successo. E infine c'è l'Aquila, la città crollata, devastata, sostituita dal quartiere provvisorio, nell'attesa appunto di una sua ipotetica ricostruzione, con la sua zona rossa, la zona proibita, protetta da divieti e da militari, dove la donna e il ragazzo, sfidando tutti, osano inoltrarsi per tornare in quel che resta della casa, dove il terremoto li ha accolti tutti e tre insieme, ma ha concesso solo a due di salvarsi. Quello che tiene insieme i personaggi e struttura la storia, insomma, l'intreccio teso e potente tra morte e vita. Un intreccio vero e proprio. La morte come ricordo che non si cancella, la perdita della gemella, la rivolta della terra, lo scrosolamento della casa, e come presenza quotidiana nella devastazione della città, delle persone, di ogni forma di vita. E la vita, però c'è anche la vita, innanzitutto quella dell'adolescente, che è segnato dalla catastrofe, ma è comunque in crescita, che è inchiodato a un lutto impossibile, ma è al tempo stesso proiettato fisiologicamente verso il futuro. E poi c'è la vita della natura, che torna a manifestarsi con erbe e fiori, e uccelli, più precisamente con un assiolo, non lo conoscevo neanche questo termine, col suo canto notturno, ma Donatello si fa anche sempre scoprire nomi, e quindi oggetti dietro i nomi, del mondo animale e vegetale, anche nell'altro suo romanzo. Il ritorno della vita passa attraverso un'assenza del ragazzo, la libertà ritrovata, l'acquisto di un paio di ballerine rosse, l'attenzione di un uomo. E qui entra in ballo un personaggio a cui ho fatto solo un fugace riferimento, perché la sua importanza sta tutta nella sua funzione, nella funzione che gli è assegnata, che è la matrice di assegno. Infatti è colui che viene da fuori, che non ha vissuto il terremoto né ne è stato danneggiato, che non vive nel lutto bensì coltiva il piacere. E la sua funzione è appunto quella di infrangere la recinzione, l'isolamento, le censure, i divieti. E la sua infrazione apre uno spazio, quello che è quello dell'attesa e del desiderio. Una forte discontinuità nella scrittura, che passa dallo straniamento di cui parlavo inizialmente alla messa in campo della soggettività, segnala questo passaggio, il cui momento cruciale sta nella separazione dall'immagine interna della gemella. Una capacità di vederla in senso proprio, oggettivandola, superando quella identificazione primaria che è all'origine del pensiero che la morte ha portato via la parte buona e ha lasciato la ribelle aggressiva. Questa separazione avviene attraverso il linguaggio delle mani che plasmano la materia. Forse se c'è tempo dopo leggiamo questa paginetta della creazione di una figurina di donna, molto bella, una figurina di donna che non si sa, di cui lei che imparte la regina non sa bene né che cosa viene fuori né a chi appartiene questa immagine, e soprattutto non sa che cosa a un certo punto fa della sua bocca, cioè gliela spalanca in un grido. La bocca della sorella è spalancata in un grido, e da questo si rovescia una verità nascosta, negata. Un'altra figura di donna verrà ad affiancarla, simile ma diversa, vicina ma separata. E il suo grido, tra corolle variopinte, ali e voli, sarà di meraviglia, di protesta ancora e forse di gioia. La separazione è venuta. La creazione artistica permette di elaborare e di esprimere quanto il groviglio di emozioni e affetti contraddittori, nonché i dettami del suo periodo, tengono nascosto, represso, rimosso. E quanto avviene anche con il racconto che noi leggiamo, perché la scrittura letteraria assolve anch'essa alla funzione di dare forma e senso lavorando su frammenti e relitti. Così questa storia si configura come un complesso racconto di apprendistato a essere io, prima persona singolare, e a essere noi al contempo, senza assoluti né garanzie, né la precarietà. Apprendistata alla maternità, reale e simbolica. apprendistato alla condizione di sopravvissuti, a una vita non garantita, alla vulnerabilità. E con questo torniamo a quel valore metaforico di cui ho fatto menzione all'inizio, a quel disvelamento di qualcosa che non vorremmo vedere. E da qui ci difendiamo. La nostra condizione, la condizione umana, in questa fase della modernità in cui si consuma la frattura epocale tra noi e la terra che abitiamo, tra noi e i nostri simili, in cui siamo costretti a imparare a vivere tra rovine reali e simboliche, nell'incertezza, quando non sotto la minaccia, con la rivolta e il senso di colpa, e tuttavia capace di sviluppare l'amore e di educare, di capire il diverso, i diversi, perché tutti siamo diversi, di uscire dalle rigidezze e trovare il linguaggio degli affetti, della condivisione, della solidarietà, per costruire e ricostruire qualcosa insieme, sapendo che la terra non è solo il grembo che partorisce, può rivoltarsi in mostro e divorare. L'aquila e l'aquila che Donatella di Sant'Antonio ci restituisce sta a ricordarci tutto questo, città vittima del suolo traditore e anche dell'incuria, della verità, del cinismo di chi ne ha spregiato la bellezza e ne ha messa a repentaglio la sicurezza. Una città distrutta, abbandonata, amata. Amata oggi di quell'amore che suscitano le vittime e il bene perduto. In questo intreccio sostanziale del dramma individuale con quello sociale, così come nella discreta ma forte valenza metaforica, entrambi soggettivamente narrati e rappresentati con un rigoroso lavoro sulla parola, sullo stile e sulla costruzione, ho trovato e sentito la qualità speciale di questo romanzo di Donatella di Sant'Antonio. Un romanzo che ancora una volta ci coinvolge, ci stupisce, ci sollecita a interrogarci e che, come ogni vera creazione artistica, è un dono. Grazie. Grazie. Il tempo corre, tanto la biblioteca intendo. Volevo, prima di fare qualche domanda, volevo far parlare la terra di Sant'Antonio e poi attacco io con le domande. Va bene? Sì. Lo subito qui.
Grazie. Chiedo scusa per il ritardo di un anno, avremmo dovuto vederci un anno fa quando il romanzo era anche più fresco, ma poi non è stato possibile. Grazie per il nuovo invito e per il lavoro che fanno Anna Benedetti e Sandra Teoni. Grazie Sandra per l'analisi veramente... E per la competenza e per il cuore che ha messo in questa analisi e per avermi aiutata a capire di più il mio stesso romanzo, perché l'autore spesso ne sa meno di chi lo legge e di chi lo legge con questa profondità e con questo impegno veramente professionale e umano. E Sandra ha toccato un po' tutti i temi e gli aspetti del romanzo, quindi io cercherò di essere breve per non togliere poi il tempo alle domande. Quello che ci tenevo a sottolineare, anche se Sandra l'ha messo molto bene in evidenza, è che si tratta di quello che io volevo scrivere, è un romanzo sulla perdita, sul dolore e sulla capacità, e però anche sulla capacità tutta umana di elaborarlo, di trasformarlo, il lutto, il dolore, in qualcosa che sia ancora funzionale alla vita. E quindi il percorso che tutti i personaggi fanno, tutti i personaggi sopravvissuti, uniti appunto da questo immenso lutto centrale, è proprio quello. È questa ricostruzione interna e familiare che è molto più difficile di quella della città, che in qualche modo, con le sue lentezze, le sue storture, sta avvenendo. Mentre la ricostruzione delle persone è veramente qualcosa di meno scontato e di più difficile. Quindi questa famiglia che è al centro del libro è una famiglia anomala, una famiglia determinata appunto da questo lutto comune, altrimenti noi non troveremmo mai sotto lo stesso tetto una nonna, un nipote, una zia che è nello stesso tempo figlia di questa nonna. Sono relazioni coatte dovute appunto a questa perdita che spinge gli altri familiari a ritrovarsi insieme, con tutte le difficoltà di ricostruzione di una rete di relazioni che sarebbe già di per sé difficile, ma è resa ancora più dura dal peso del lutto che ognuno porta dentro di sé. Non è una perdita da poco, perché Marco, il ragazzo, ha perso la madre, che per lui è veramente una figura assolutamente centrale, fondante, data l'assenza, diciamo la fuga del padre, sia fisica che fuga dal ruolo, dalla responsabilità del ruolo. La nonna, la madre anziana, ha perso la figlia, e questo è un lutto innominabile, di cui non si può neanche parlare. In effetti non c'è nemmeno, dice Leonardo, una parola che abbia proprio il coraggio di nominarlo, perché il ragazzo è orfano, il marito è vedovo. Ma una parola che sappia nominare la perdita della madre non c'è. E poi c'è il lutto della gemella, che è anch'esso molto, molto intenso come vissuto. Io ho scelto le gemelle proprio per avere una relazione molto molto forte, quasi simbiotica, e quindi dare proprio l'idea della insopportabilità della perdita, anche perché queste gemelle, come spesso capita nelle coppie gemellari, Questa relazione tra le due gemelle è assolutamente asimmetrica, nel senso che c'è la parte apparentemente, la metà apparentemente più forte, che è Olivia, la gemella morta nel terremoto, che è appunto come lo descriveva Sandra, un personaggio solare, potente, quasi onnipotente, quasi la si sarebbe creduta immortale, mentre il nostro io narrante è sempre stato nascosto un po' alla sua ombra, sempre un passo indietro. E su questo vorrei un attimo approfondire quello che succede con la scomparsa della metà più forte. C'è immediatamente sicuramente un senso di annientamento, di distruzione, di fine, ma la narrazione comincia a distanza, quindi comincia quando questo... Scusate, non spento il telefono. non lo spento abbastanza. E, va bene, lasciamolo stare. E, comincia quando la sopravvissuta, pur gravata dal suo senso di colpa, è comunque richiamata alla vita, è comunque richiamata a delle funzioni, prima di tutto quella materna, per questo nipote che lei ha ereditato dalla sorella, e quindi lei deve ripartire. E noi non sappiamo se la sorella fosse restata in vita, noi non sappiamo quale sarebbe stata la storia di Caterina. Quello che sappiamo, che possiamo sapere, è che nel momento in cui viene a mancare questo sostegno forte della sorella, la gravissima perdita si traduce però per lei anche in una straordinaria opportunità, paradossalmente, perché quando viene a mancare la stampella e lei si ritrova sola con se stessa e sola di fronte a queste sfide enormi che le pone, per esempio, il nipote, è solo in questo momento che lei inizia un percorso di individuazione, di definizione di sé come essere autonomo e non più come la brutta copia, come qualcuno l'aveva definita da bambina, come la brutta copia della gemella. E quindi questa è non solo ricostruzione, ma è anche costruzione di prima mano, costruzione di un sé, costruzione di un individuo appunto a sé stante. Mi fermo, vogliamo andare con le domande oppure...
Va bene, sì, altrimenti...
Sì. Per la città ricostruzione e per i personaggi trasformazione, come i luoghi partecipano alla narrazione e come lavorano sui personaggi?
Come non ho capito il soggetto.
Per la città ricostruzione e come i luoghi partecipano alla narrazione e come lavorano sui personaggi.
Grazie.
I luoghi sono fondamentali. Come sempre, come anche nel primo romanzo, hanno assunto, mio malgrado, una importanza maggiore di quello che io volevo attribuirgli. Ma in questo caso penso che fosse inevitabile che il luogo inteso come città distrutta diventasse così forte, così potente all'interno del libro. Tra il luogo e i personaggi c'è uno scambio continuo, un rimando continuo. D'altra parte io ho visto, sono stata molte volte all'Aquila e adesso diciamo che si può guardare un pochino di più, però negli anni scorsi non era così, era veramente l'aspetto della distruzione, della morte, quello che rimandava. E quindi io credo che tra le persone e la città ci fosse veramente un rimando continuo, un feedback continuo tra la perdita, il lutto che le persone si portavano dentro e quello che vedevano intorno a loro, in termini di case distrutte, pensando anche, ecco, alla potente capacità simbolica, no? Dell'immagine della casa. La casa non è solo quattro mura, il tetto che ci protegge, ma è anche un po' il contenitore del sé, è quello che noi abbiamo costruito intorno a noi per proteggerci, anche per separarci da questa natura che è intorno a noi e che non è sempre benigna. Quindi lo scambio tra luoghi e persone è sempre potente, soprattutto quando il luogo ha subito una mutilazione così totale.
Senti, come il terremoto ha cambiato i cittadini, secondo te?
Questa è una domanda difficile, però ti ringrazio per averla fatta, perché se ne parla sempre troppo poco, di come anche a distanza di tutti questi anni, di come stanno le persone. E sono anche state fatte delle statistiche, ad esempio potrei parlare dell'aumento esponenziale, ovviamente, del consumo di psicofarmaci, dei suicidi, di cui non si parla mai, suicidi ad esempio di persone che si sono molto prodigate nella fase, diciamo, più emergenziale, in quella immediatamente successiva al terremoto, e depressioni, infarti, malattie, decessi anche a distanza, anche non dovuti a una trave che ti piomba sopra e ti spezza, ma che ti lavora dentro piano piano, a rilento. Potrei anche dire dell'aumento del numero di separazioni e divorzi, perché molte famiglie sono implose a distanza di tempo. Potrei anche dire dell'abbandono della città. In moltissimi hanno abbandonato la città, soprattutto i giovani, e certo non possiamo dargli torto, no. E quindi è veramente triste quello che è successo nella cittadinanza, perché è una città, e voi lo sapete molto meglio di me, non è solo un incrocio di strade o un insieme di edifici pubblici e privati. Una città, soprattutto una città piccola di provincia come era L'Aquila, è soprattutto un insieme, una rete di relazioni umane. E quindi all'Aquila era bello vivere, perché scendevi sotto casa e trovavi il tuo giornalaio che ti aveva conservato il tuo giornale, certo. Il caffè al bar, all'angolo che aveva sempre lo stesso sapore, queste piccole cose quotidiane che però fanno veramente la qualità della vita in provincia, dove mancano molte opportunità, ma c'è qualcosa che tiene legati, no? alla città, al luogo. E questa è una perdita a lungo termine, una perdita cronica, per cui anche adesso, anche in questo periodo in cui si può essere più ottimisti sulla ricostruzione, perché se si va all'Aquila adesso c'è questo gran rumore di cantieri al lavoro, quindi si sentono questi trapani, queste mole, questi martelli pneumatici che lasciano ben sperare sul futuro. E questo è un altro, qui volevo arrivare, questo è un altro punto dolente, perché purtroppo a distanza di anni si è pensato bene per quei 4 soldi che possono portare di riprendere con il pagamento delle tasse universitarie che erano state sospese per diversi anni, e purtroppo i risultati si sono visti, c'è stato un calo abbastanza vistoso nel numero delle iscrizioni, perché è venuto meno quel piccolo incoraggiamento che poteva essere importante. E io spero che questa fase si superi, perché l'Aquila senza la popolazione giovane e transitoria universitaria temo che sia perduta.
Senti, cos'è l'Aquila oggi? È cambiato il tuo modo di viverla dopo aver scritto Bella Ciao?
Bella mia.
Sì, un po' è cambiato, perché mi sono ancora più legata. Il mio era proprio un legame di studentessa universitaria, sì. Però ecco, una cosa che mi ha fatto piacere, andando una volta a presentare un libro al Gran Sasso Science Institute, c'è stata una giornata organizzata da Radio 3, che ha fatto veramente un'opera meritoria per l'Aquila, ha fatto il bibliobus, c'è un signore che forse ha seguito, e ha fatto veramente molto per l'Aquila, ha tenuto desta l'attenzione, è stata veramente vicina. E durante questa giornata c'erano appunto molti studenti universitari e hanno raccontato di questo legame particolare che stranamente si crea con questo. L'Aquila è una città particolare, è piccola, ma ha qualcosa che lega. E c'era una ragazza che addirittura aveva fatto una tesi su questo non so che l'Aquila ha e avrebbe, che io invece ho chiamato mal d'Aquila, per cui si resta così un po' legati. Dopo il terremoto e dopo Bella Mia, dopo essere andata anche violando la zona rossa, il legame si è fatto più forte, perché diciamo è subentrato un po' quello che ti lega alle cose perdute. Io spero e sono attualmente più ottimista sulla ricostruzione, ma quello che è certo e che, come sempre, l'Aquila non sarà mai più quella di prima. Presentare il libro all'Aquila è molto difficile, è molto commovente anche, e io mi sento sempre un po' in colpa, quasi, verso chi ha davvero vissuto i lutti e le perdite di cui io ho scritto con la fantasia, diciamo. Però devo dire che l'accoglienza è stata sempre molto affettuosa, c'è stata anche gratitudine per quello che magari viene visto anche come un piccolo tentativo di tenere desta l'attenzione sulla città. Però ripeto, io vivo sempre con un vago senso di colpa, il confronto con i lutti reali.
Tu non sei aquilana, ma hai un forte legame affettivo con la città che ti ha ospitato durante il periodo degli studi universitari, vero? Diciamo che sei affetta da una specie, che l'hai accennato prima, di mal d'aquila, che si è accentuato dopo il terremoto trasformandosi in urgenza di scrivere al riguardo. Sei andata spesso in questi anni a trovare i tuoi amici più cari, la città, trovando, penso, una grande tristezza nel vederla più o meno uguale, tutta da rifare, tranne il poco che è stato già ricostruito, e l'ami sempre di più, da quanto si capisce dal tuo bellissimo libro. Senti, ma è vero che la ricostruzione è iniziata soltanto dagli edifici importanti, tralasciando le case? Queste sono notizie che si leggono qua e là.
No, non è vero. Anche le case, anche per le case ci sono state progetti, iniziative. Quello che veramente non va, allora, io posso dire questo, ho degli amici che vivevano nel centro storico, amici che vivevano in zone più periferiche. E, alcuni di questi, ad esempio, chi viveva in periferia è tornato da poco negli appartamenti, perché lì cosa è successo? Erano edifici, qui ci sono anche degli architetti presenti, erano edifici privi di pregio storico e architettonico, sono stati buttati giù e sostituiti da palazzi nuovi, quindi loro sono orientati. Poi trovandosi appunto in zone periferiche è stato magari anche più facile provvedere al riallaccio della rete idrica, elettrica e tutto quanto. Nel centro storico vedo che ci sono più difficoltà, ad esempio persone che io conosco hanno già restaurato la loro casa, che aveva appunto un certo valore, era sotto la tutela delle belle arti, la casa è abitabile, non possono rientrare perché intorno manca tutto il resto. Quindi da un punto di vista proprio murario, la casa è perfetta, è stata ristrutturata e restaurata secondo tutti i crismi, ma non ha la corrente, non ha ancora l'allaccio del gas, perché lì intorno ci sono ancora problemi importanti nelle reti di approvvigionamento di queste cose basilari.
Forse ha ragione Montanari quando dice che se abbiamo voluto ricostruire un'aquila così molto giusta, però senza l'essenza della ricostruzione.
Adesso il sindaco è molto ottimista e quindi io mi fido, perché lui è stato sempre estremamente pessimista, minacciato più volte dimissioni, restituzione della fascia, anzi si è dimesso e poi è ritornato sui suoi passi, quindi l'ottimismo del sindaco mi lascia ben sperare. Credo però, ecco un po' quello che dicevo prima, che le ferite più difficili da sanare siano altrove, siano dentro le persone.
Quindi Bella Mia è un romanzo di ricostruzione, di reinvenzione, di vita. Sorge da una scossa, ma è fatta di equilibrio, una scrittura finissima, mai di maniera. Nella storia che guarda la speranza alla rinascita, pur raccontando la disperazione. Quando la terra trema, ogni elemento si mescola, le relazioni, i luoghi, le prospettive. ho letto da qualche parte una bellissima, insomma, interessante esame sulla copertina del tuo libro. Lo conosci? L'hai letto? Non hai avuto occasione? Che una ragazza che tende il dito e che mi osserva con la guancia appoggiata al suolo. Ci sono il blu, il castano e il grigio della pelle, lo stesso grigio della macerie dell'Aquila dopo quel 6 aprile del 2009, lo stesso rosso dei sentimenti di chi ha vissuto la tragedia e del legame tra le due gemelle che Silva ha deciso. Caterina, la protagonista, vive, mentre Olivia resta uccisa dal terremoto. Caterina dovrà ricomporre i cocci di una, due, tre vite, dando a questa una forma nuova. Dovrà fare da madre a Marco, il figlio adolescente di sua sorella, come già te l'ho detto, dovrà ritrovare una bussola per vivere la sua città, dovrà provare a chiamare a casa una delle case che insieme a sua madre anziana le è stata assegnata. È una... sorge da una scossa questo romanzo, ma è fatto di equilibrio nella scrittura, che è finissima, mai di maniera, nella storia che guarda la speranza alla rinascita, pur affrontando la disperazione. È un romanzo importante, bello, pieno di intense sfumature, del quale io consiglio la lettura a tutti e la rilettura, se possibile, come nel mio caso, noi 2 anni si doveva presentare tutto il libro e quindi ho avuto modo di leggerlo e rileggerlo.
Se una signora vuole fare una domanda, le passo subito la parola, volevo solo un secondo, e, visto che l'hai così richiamato, un tema per me molto importante del libro è quello della possibilità di costruire relazioni molto intense al di là dei legami biologici, e quello che riesce a fare persino un personaggio così apparentemente debole come Caterina, che aveva scelto di non essere madre perché non si sentiva capace, proprio in termini di capacità di accogliere un altro diverso da sé, perché quello in fondo è anche la maternità, capacità di accogliere un altro. E Caterina aveva rinunciato sentendosi appunto non capace di questo, e invece attraverso un percorso lungo e doloroso riesce a farsi madre di Marco, che non è biologicamente suo figlio, quindi è una capacità soprattutto psicologica. Grazie.
Di presentare questo libro all'Aquila, non ha pensato che raccontare il dolore delle perdite potesse essere balsamico per le persone che hanno subito le perdite?
Grazie. A volte la reazione è stata quella. E alcune persone lo hanno detto, però è anche accaduto che una persona che tra l'altro io conoscevo, una persona che fa da molti anni teatro all'Aquila, è impegnata diciamo nel sociale, anche nella cultura, diciamo una promotrice culturale, lei è stata una delle prime aquilane a cui ho chiesto di leggere il libro, e mi ha scritto dopo la lettura una mail molto, molto toccante. in cui diceva che il libro era molto bello, ma lei non poteva leggerlo con piacere, come di solito fa leggendo i libri, ma con dolore. Ed era certa, questo mi ha scritto, era certa che questo libro potesse essere apprezzato molto di più al di fuori dei confini di quella città.
La mia era una domanda, in un certo senso avevo bisogno di un consiglio da parte sua, cioè sono venuta a sentirla perché il libro mi era piaciuto tantissimo, mi piace lei come scrittrice e perché ho vissuto un pochino di riflesso la situazione dell'Aquila, perché ho un'amica che vive all'Aquila e tornerà nella sua casa ristrutturata tra un paio di mesi. Per cui avevo subito acquistato il libro pensando di farmi fare una dedica da lei e di regalarlo. Però le sue parole mi hanno portato a riflettere. La mia amica non è aquilana, è pugliese come me, però l'Aquila è stata la città che l'ha adottata da tanti anni, dove è nato suo figlio, eccetera. E ora sono nell'imbarazzo più totale.
No, a questo punto, visto che lei ha un po' svelato i contorni e il contesto, io mi sento di dire che glielo può regalare. Glielo può regalare per diversi motivi, perché non è aquilana di nascita ma di adozione, e perché sta rientrando nella sua casa, quindi forse a questo punto glielo può regalare. E mi è successa anche una cosa molto carina e particolare, che alcune persone aquilane sempre mi hanno detto che avevano comprato il libro e lo avevano messo da parte per leggerlo in tempi migliori.
Questo succede.
Sì.
Grazie moltissimo.
Grazie a lei.
Ci sono dei riscontri autobiografici nel libro, per esempio, la figura del ragazzo, no, come è delineata? Quanti anni ha quel ragazzo?
La ringrazio per la domanda. Non ci sono riscontri autobiografici, però questo che le sto dicendo è vero, ma è anche falso, perché sempre un autore è dentro quello che scrive. Se torniamo un attimo a quello che dicevamo prima, che è un libro sul dolore, sulla perdita, da questo nessuno di noi si può esimere, no? E quindi io non ho avuto la casa distrutta dal terremoto e non ho avuto una sorella uccisa dal terremoto, anche perché sono figlia unica, ma conosco l'esperienza del dolore, e quindi in questo è autobiografico. Riguardo in particolare la figura dell'adolescente, su quello posso essere più precisa perché ho un figlio più o meno di quell'età, e quindi in questa descrizione soprattutto del linguaggio del corpo degli adolescenti avevo in casa un modello inimitabile. Certo. Tutti i libri sono autobiografici. Sì, prego.
Come vedete, sono vere o sono da fare?
Non sono vere. Le ho scelte gemelle perché volevo descrivere gli effetti dell'interruzione traumatica, tragica, di un legame fortissimo, di un legame simbiotico che va oltre quello che può essere il legame tra due fratelli o tra due sorelle. Quindi da subito ho pensato di voler parlare di due gemelle di cui una sopravvive è un amore, quella che sopravvive, come dicevamo anche prima, si porta innanzitutto questo grandissimo senso di colpa che è sì tipico di tutti i sopravvissuti, ma nel caso della mia protagonista è ancora più forte, perché lei si è sempre sentita, dice a un certo punto, la gemella minore, quella un po' più bottina, più fragile. Quindi lei si sente veramente quasi una usurpatrice della vita della sorella, lo dice chiaramente che la sua vita, la vita di Olivia sarebbe stata più utile, perché lei intanto avrebbe cresciuto suo figlio, avrebbe cresciuto questo ragazzo, mentre lei si è sempre sentita sterile, ha scelto di restare sterile. Quindi volevo un po' andare a lavorare su una relazione molto molto forte che si spezza improvvisamente. Devo anche dire che all'inizio mi sono spaventata moltissimo, subito dopo aver scelto le due gemelle, mi sono spaventata perché proprio non sapevo dove andare a parare, essendo completamente ignorante anche del rapporto, diciamo, paterno, essendo appunto, come dicevo prima, figlia unica. Quindi non conoscevo di prima mano neanche quello che passa tra due sorelle, figuriamoci tra due gemelle.
Grazie. Io sono rimasta molto colpita da come tu parli dei tuoi personaggi. Come possiamo parlare noi? Cioè di personaggi che hanno, che ci sembrano reali, che hanno una verosimiglianza, che escono dal libro. Ora, questi personaggi escono da te, oltre che dal libro. Allora, ti volevo chiedere come e quando sei arrivata a vederti così, anche dall'esterno, se nel corso della scrittura solo al libro finito, se davvero puoi senti. Con una loro autonomia, tu ne parli come se fosse autonomia, che è quello che effettivamente succede.
Grazie, è una domanda bellissima, perché mi riporta a un aspetto che per me è sempre sorprendente, ma di più stupefacente e persino divertente del lavoro dello scrivere, che è proprio questa autonomia che a un certo punto i personaggi si conquistano. Nel senso che lo scrittore, non so se è così anche per gli altri, per me è veramente magico, ecco, il rapporto con i personaggi, perché dopo che tu li hai creati, li hai voluti e li hai inventati, costruiti, loro si ritagliano una loro autonomia, per cui a un certo punto e quasi ti dettano quello che vogliono essere, che vogliono fare, che vogliono dire. Ecco, anche oggi in treno, che stavo così scrivendo una cosa di ora, c'è stato questo personaggio di questo libro che sto scrivendo ora, un personaggio che all'inizio era minore, era secondario, e che è una bambina che vive in un ambiente molto, molto deprivato, molto povero, soprattutto in termini proprio, come al solito, diciamo un po' i miei demoni, in termini affettivi, in termini di relazioni familiari, no? E però è anche un personaggio molto che se la cava sempre, che ha delle trovate, ma soprattutto delle trovate proprio linguistiche, tutte sue, particolari. Quindi io stavo scrivendo quando a un certo punto questa bambina è venuta fuori e mi ha detto una battuta. E questo ha veramente del magico. È proprio, diciamo, un aspetto che ti tiene sempre viva nella scrittura, perché va al di là di quello che può essere un piano dell'opera, cosa che io peraltro non sono capace di fare se non per sommi capi, mi lascio andare a questo flusso, diciamo. Però è veramente bello perché è lì, secondo me, la creatività, quando la proiezione dell'autore sul personaggio arriva a un punto tale che si crea veramente una dialettica che va un pochino fuori dal controllo dello scrittore. Per me è bello, anche se è pericoloso, è rischioso.
Finalmente l'ho detto, finalmente
a tutti, a la grande letteratura è detto.
Benissimo.
Intanto siamo molto felici di aver saputo che è in corso un altro libro.
Sì, è
per il Naudi, noi ci prenotiamo subito, non ce la lasciamo scappare, per carità, quando esce.
Penso da un anno circa.
Ecco, ci teniamo a contatto, non ce la lasciamo scappare.
Grazie.
Questo romanzo, pur senza essere luttuoso, ruota attorno a una perdita. E nasce proprio lì, dalla perdita, dall'urgenza di raccontare il dolore che ne consegue e la sua trasformazione lenta e sofferta in qualcosa che non lo supera, non ne diminuisce la portata, ma lo rende funzionare nella vita. La voce narrante percorre proprio il cammino della concentrazione sul proprio lutto, alla riapertura verso il mondo degli altri, e questo è molto molto positivo e molto, molto bello. Complimenti, è bellissimo. Ci sono altre domande? Perché noi stiamo per chiudere, anzi dovremmo fare per chiudere. Domande?
Pochi minuti,
perché la biblioteca degli orari è molto flessibile.
Sì, adesso penso di poterla
leggere.
No, va bene.
No, no.
Leggiamo questa che è più. È morta del suo ritardo. Il frastuono si era attenuato, reso elastico dal moto ora ondulatorio della casa che non sussultava più. Qualcuno aveva diminuito la velocità del frullatore matto che ci conteneva. Le piastrelle del pavimento, sollevate da bolle d'aria, avevano smesso di saltare con versi di papere allegre. Lo specchio a parete sembrava caduto e infranto già da molto tempo, e i mobili finivano di sbattersi selvaggi contro i muri. Si addolcivano anche le onde sotto il tavolo dove ci eravamo rifugiati, e la nausea, il capogiro, la stretta alla testa. Il terremoto doveva essersi fermato, continuavamo a oscillare per inerzia. Marco non urlava più e io non provavo da qualche secondo l'imminenza fisica di sprofondare. Eravamo ancora lì, in ginocchio e con le mani a terra. Olivia ce le aveva tenute con tutta la sua forza, la mia da una parte e quella del figlio dall'altra, contrastando le spinte alterne e i risucchi dal basso. Grazie a voi, è sempre bellissimo venire qui, veramente. Grazie.